Bentornati, un caloroso saluto prima di tutto da parte del vostro Enzo a tutti voi che siete dall'altra parte, che siete in ascolto. Andiamo quindi avanti nelle nostre riflessioni, nelle nostre letture attraverso le pagine della Bibbia. E il tema del Salmo che stiamo iniziando riguarda il grido nel momento della difficoltà di chi appartiene a Dio. Il Salmo 5 è incluso nella sezione che forma il ponte tra i due salmi messianici. Questo gruppo di salmi, cioè dal 4 al 7, ci racconta una storia. Sono prima di tutto un'immagine dell'esperienza personale di Davide. Secondo, rivelano profeticamente l'immagine della nazione di Israele durante il periodo della grande tribolazione. Hanno anche un'applicazione molto reale per noi oggi. Hanno un messaggio per il popolo di Dio per ogni epoca e per ogni luogo. Questo è un salmo scritto da Davide e da come soprascritta, al direttore del coro, per strumenti a fiato. Questa precisazione ci indica una volta di più come i salmi siano stati scritti per essere successivamente messi in musica, cantati, accompagnati con strumenti sia di percussione che a corda come pure a fiato. Un commentatore biblico definisce molto bene il tono e il carattere generale di questo salmo. Egli dice: «È una preghiera di fede che sale da un cuore dove si trova il riconoscimento di Dio come scudo e ricompensa di coloro che lo cercano, insieme a un senso molto profondo del prevalere del male e di chi non teme Dio, cose che giornalmente si presentano agli occhi dei fedeli». Il Salmo 5 è chiamato un Salmo del mattino e notate come inizia nei primi tre versetti. «Al direttore del coro, per strumenti a fiato, Salmo di Davide. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido d'aiuto, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno». Permettetemi, amici, di presentarvi anche una traduzione diversa che dice: «Dai ascolto alle mie parole, o Signore, ascolta la mia meditazione, ascolta la voce del mio grido, mio Re e mio Dio, perché a te io prego. Signore, ascolta la mia voce al mattino verrò davanti a te, e verso di te volgerò lo sguardo». Questo salmo, come certamente avrete intuito e come abbiamo detto, è una preghiera mattutina. Al mattino la voce di Davide si leva a Dio. Il mattino è sempre un ottimo momento per levare il nostro cuore in preghiera a Dio, ringraziandolo e confidando in Lui. Questo salmo di preghiera prosegue dal versetto 4 al 7 con queste parole: «Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi. Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi. Il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa, rivolto al tuo tempio santo. Adorerò con timore». Questo è il conforto di chi teme Dio. Forse quando ti guardi intorno oggi senti, come me del resto, un sentimento di sconfitta vedendo il male che ci circonda, l'iniquità che abbonda. Questa sensazione è certamente qualcosa che fa male al cuore. E qual è allora il conforto di chi teme Dio in giorni come questi? Il salmista ce lo dice: l'odio che sente nel suo cuore per il male, la falsità e l'ipocrisia, rivela che lui è dalla parte di Dio. Anche Dio ha questi sentimenti e odia il male. Dio si sente certamente male guardando giù su questo mondo pieno di peccato e di ribellione nei suoi confronti. La malvagità non fa piacere a Dio e nemmeno farà piacere a coloro che lo conoscono e lo amano. Il male non può esistere con lui. Questo è quanto afferma la sua parola in 1 Giovanni 1, versetto 5, che dice: «Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre». Il profeta Abacuc, capitolo 1, versetto 13, si esprime così quando il Signore gli disse che i babilonesi avrebbero invaso la terra di Dio: «Tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, perché guardi i perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è il più giusto di lui? La malvagità può prosperare per un tempo, ma verrà il giorno che porterà distruzione ed eterna vergogna a coloro che praticano menzogna e iniquità». Dio ha rivelato molto chiaramente che il giorno del giudizio sta arrivando e il male non prevarrà. Questo infatti è quanto Dio afferma in Apocalisse 21, versetto 8, con le seguenti parole: «Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che la morte seconda». Forse potrò sembrare un po' antiquato citando un passo come questo, ma io credo che il giudizio di Dio verrà su questa terra. E non sarei onesto se non ve ne parlassi. Il Salmo 5 prosegue con le affermazioni che troviamo nei versetti 8 e 9. «O Signore, guidami con la Tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la Tua via, poiché nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua». Davide sta dicendo: «I miei nemici mi stanno guardando, essi vogliono vedermi inciampare e cadere, ma io voglio glorificare Te». Quindi chiede a Dio di non permettere che egli abbia a inciampare e cadere, ma di guidarlo con la sua benefica mano. Questo viene anche citato dall'Apostolo Paolo in Romani 3, versetto 13, quando dice queste parole: «La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti». Queste persone sembrano non sapere che cosa sia la verità e tantomeno la dicono. La preghiera è la risorsa di Davide quando guarda la cattiveria che lo circonda. Prega per quella guida che lo metterà in grado di camminare in modo da non portare vergogna al nome di Dio. Siamo così arrivati alla riflessione degli ultimi versetti che vanno dal 10 al 12 di questo quinto salmo. «Condannali, o Dio, non riescano nei loro propositi, scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a Te. Si rallegreranno tutti quelli che in Te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il Tuo nome si rallegreranno in Te, perché Tu, o Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il Tuo favore». Nel versetto 10 il salmista chiede al Signore di intervenire e di distruggere il nemico. Più avanti, quando ne tratteremo altri, potremo approfondire questo argomento che può dare adito ad alcune perplessità. Ci sono alcune preghiere fatte da Davide in cui chiedeva giustizia a Dio. Chiese a Dio di intervenire e di giudicare. Alcune di queste richieste sono molto dure. Ad esempio, Isaia pregò in questo modo, al capitolo 64. Nei primi due versetti leggiamo: «Oh, squarciassi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero scossi i monti. Come il fuoco accende i rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua, tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari, e le nazioni tremerebbero davanti a te». Il giudizio di Dio un giorno cadrà sugli oppressori. La Scrittura ci dice molto chiaramente che Dio farà giustizia. Ricorderete che il Signore raccontò la parabola della vedova che portò il suo caso al giudice iniquo. Essa si trova scritta nel Vangelo di Luca, il capitolo 18, nei versetti dal 3 all'8, e ci dice: «E in quella città vi era una vedova, la quale andava da lui e diceva: rendimi giustizia sul mio avversario. Egli per qualche tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé: benché io non tema Dio e non abbia rispetto per nessuno, pure, poiché questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché venendo a insistere non finisca per rompermi la testa». Il Signore disse: «Ascoltate quel che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque ingiustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?» Se anche Davide ai suoi giorni pregava per la giustizia, oggi noi dobbiamo agire in modo diverso? Ecco cosa ci dice la parola di Dio nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 44. «Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano». È una cosa difficile da fare, questo è sicuro, ma è anche quello che il Signore ci chiede di fare. In Romani 12, versetto 19, ci viene detto: «Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore». Dio dice che si occuperà Lui di fare le vendette. Quando veniamo colpiti sul naso, è nella natura umana voler rendere il colpo, ma quando prendiamo le cose nelle nostre mani, non stiamo più camminando con Lui per la fede. Dio vuole che lasciamo che sia Lui a prendersi cura dei nostri nemici. Quando il Signore Gesù Cristo era qui sulla terra e fu così brutalmente maltrattato, non reagì. E quindi Egli vuole che coloro che Gli appartengono oggi prendano la stessa posizione. Ma Dio ha detto: la vendetta è mia, io darò la retribuzione. Dio ha intenzione di prendersi cura di tutto questo un giorno. Questo è un salmo davvero meraviglioso che ricorda quale conforto potrà trovare il popolo di Dio al tempo delle persecuzioni. Passiamo ora a considerare il Salmo 6, che ha come tema una richiesta di misericordia. L'uomo, in questo Salmo, si è guardato intorno e ha visto la malvagità in ogni luogo, ma, in particolare, ha anche guardato nel suo cuore e riconosce che nemmeno lui è perfetto davanti a Dio. Se i salmi e le preghiere precedenti avevano a che fare con il mattino e la sera, questo Salmo riguarda la notte più nera. Il Salmo 6 è un salmo di penitenza, un grido di pentimento, una supplica per ottenere misericordia. E a questo riguardo leggiamo i primi 4 versetti, vi ripeto, dal Salmo 6. Al direttore del coro, per strumenti a corda, su ottava, Salmo di Davide. O Signore, non correggermi nella tua ira, non castigarmi nel tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono sfinito. Risanami, o Signore, perché le mie ossa sono tutte tremanti. Anche l'anima mia è tutta tremante, e tu, o Signore, fino a quando? Ritorna, o Signore, liberami, salvami per la tua misericordia. Il salmista, con tutta onestà, vede il suo bisogno, e quando questo si verifica, c'è un grido di pentimento presso colui che può veramente perdonare. Poi abbiamo la sua confessione, come leggiamo nei versetti successivi. Poiché nella morte non c'è memoria di te, chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? Io sono esausto a forza di gemere. Ogni notte inondo di pianto il mio letto e bagno di lacrime il mio giaciglio. L'occhio mio si consuma di dolore, invecchia a causa di tutti i miei nemici. Credo che qui abbiamo un'onesta immagine di Davide e penso che in questi versetti incontriamo anche un'immagine sofferente del Signore Gesù Cristo. Come pure ritengo che essa sia anche un'immagine di Israele nell'ultimo periodo ed una dei credenti oggi. Quindi un salmo meraviglioso che, e qui abbiamo tanti insegnamenti, vi troviamo insegnamenti per tutti. È un grido di richiesta, di confessione per ricevere misericordia che esce dalle profondità della disperazione. Solo la misericordia di Dio può salvarci e ci viene detto più e più volte nel Nuovo Testamento che Dio è ricco in misericordia e noi ne abbiamo certamente bisogno. In alcune parti della parola di Dio a riguardo troviamo scritto ciò che patì il Signore Gesù. In Isaia 52, versetto 14, leggiamo: molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Nel Salmo 69, versetto 3, troviamo anche scritto: il Signore dice: sono stanco di gridare, la mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. E ancora nel Salmo 42, versetto 3, il Signore aggiunge: le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Nel Salmo 38, al versetto 10, c'è detto invece: il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi mi è venuta meno. E infine, nel Salmo 88, 9, il Signore dice ancora: i miei occhi si consumano di dolore. Io ti invoco ogni giorno, Signore, e tendo verso di te le mie mani. In tutte queste espressioni, lo Spirito di Dio, parla profeticamente delle sofferenze che Cristo avrebbe attraversato nei giorni della sua umiliazione qui sulla terra. Il suo popolo, la nazione di Israele, che si troverà nel rimanente della grande tribolazione, passerà attraverso delle sofferenze analoghe, come pure oggi molti uomini fedeli di Dio le stanno già attraversando. La grande consolazione è che il Signore le ha già attraversate e quindi conosce tutte le nostre angosce. Queste sono le cose che Lui ha patito, che ha attraversato. Non importa quello che tu stai passando oggi, Lui ci è già passato e può consolarti. È davvero meraviglioso avere un Salvatore come il Signore Gesù Cristo. Via da me, voi tutti malfattori, poiché il Signore ha udito la voce del mio pianto. Abbiamo letto il versetto 8 del Salmo 6 e qui c'è la risposta alla preghiera. Dio è in ogni momento fedele, risponde sempre alle suppliche dei suoi figli. Egli è pronto anche in questo momento per rispondere alla tua preghiera, se ti rivolgi a Lui con un cuore sincero. Se non sei ancora un suo figlio e vai da Lui pentito, Egli ti darà il perdono, ti darà la pace nel tuo cuore, ti darà la certezza di passare con Lui l'eternità. L'ha promesso il Signore Gesù quando disse: «Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Riflettici, mentre leggiamo i versetti seguenti che concludono la preghiera di questo salmo. «Il Signore ha ascoltato la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. Tutti i miei nemici siano confusi e grandemente smarriti. Voltino le spalle per la vergogna in un attimo». A riguardo, in Ebrei 5, versetto 7, ci viene detto del Signore Gesù: «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». Come dicevo prima, cari ascoltatori, questa è la nostra certezza oggi. Dio ascolterà e risponderà alle nostre preghiere quando abbiamo dei problemi. Non è una grande consolazione per voi? Forse stai attraversando un momento molto difficile. Se è così, questo salmo è proprio per te. Ascolta, alla croce Dio ha mostrato l'intensità della sua ira contro il peccato di tutta l'umanità, abbandonando colui che se n'era caricato per espiarlo. In tutto questo possiamo discernere l'intensità del nostro male, la santità di Dio che esigeva questo prezzo, come pure la grandezza dell'amore di chi ha voluto pagare al nostro posto. In virtù del fatto che Gesù Cristo ha sacrificato la sua vita per noi, Dio ci dà la vita eterna. Questo è un dono gratuito per tutti quelli che credono in Lui e lo accettano con gioia. Ma ecco il dramma. L'essere umano ha la capacità di dire di sì o no a Dio. Se egli rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Così infatti dice la parola di Dio, la Bibbia: in nessun altro è la salvezza, se non in Cristo Gesù. Sembrerebbe impensabile che una persona sensata respinga questa offerta gratuita di Dio, eppure come sono numerosi quelli che se ne disinteressano. Tu che mi ascolti, sei uno di questi? Vorrei con tutto il cuore invitarti a prendere coscienza che questo rifiuto non soltanto ti priva del più prezioso dono che sia mai stato offerto, ma oltraggia Dio, che ne è il donatore. Ricordati che solamente Gesù ti può strappare dalle conseguenze spaventose, irrevocabili dei tuoi peccati. Il non voler riconoscere di essere dei peccatori colpevoli e quindi rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna ed assumersene tutte le responsabilità. Oggi, amica, amico, c'è ancora tempo. Rivolgiti adesso, rivolgiti a Lui, al Signore, e chiedigli perdono. Egli lo farà certamente. E in seguito non dimenticare di dirgli grazie. E con questo invito che voglio lasciare sul tuo cuore, mi fermo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Ti invito veramente a riflettere seriamente su quanto abbiamo detto e ci sentiamo lunedì al ricominciare della prossima settimana. Appuntamento quindi a lunedì sera. Ciao.